se ce l'amo. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme con il programma Musica e Poesia. Una buonasera, un buon ascolto naturalmente da parte di Giacomo,
di Johnny e di Salvatore.
Continuiamo con questo meraviglioso brano Poesia in Dombachi che apre questa favolosa trasmissione.
Io credo che di sopra bianca ci sarà, e il sole faccia splendere ogni giorno per la mia felicità.
Qua con questa così musichetta.
Musichetta, beh, non direi musichetta, una meravigliosa musica, un brano stupendo che Giacomo hai avuto, diciamo così, tu sei stato l'artefice di aver scelto come sigla al nostro programma Musica e Poesia. Meglio di così non potevi fare. A suo tempo la scegliesti, naturalmente piacque ed era proprio ecco, ha indovinato.
Era proprio azzeccato.
Dunque, questa sera abbiamo il tema.
Questa sera non abbiamo Paolo Sensini perché lavora
tutte altre faccende affaccendato.
Ecco la poesia.
Del lavoro vero banale quasi.
No.
Del conteggio dei quattrini, come banchiere, come bancario, direttore di banca, vero?
Vabbè.
Sono cose che purtroppo lo assorbono in questi giorni. Ed è manca il nostro Paolo.
Ecco, non lo permettono di stare qui insieme a noi. Comunque, siamo qui e Salvatore...
Suppliremo alla mancanza di Paolo con la nostra buona volontà.
Con la nostra buona volontà. Allora, dicevamo l'altra settimana di aver così invitato i poeti a scrivere sulla primavera. La primavera, con tutto quello che la primavera naturalmente comporta, determina. E quindi ci accingiamo a declamare queste poesie riguardanti appunto la primavera. La prima di queste è quella di Arturo Meucci, intitolata appunto La primavera.
Sì, può andare.
In primavera si scuote la natura, germoglia il pesco e il mandorlo è fiorito. I campi si riempion di verdura, il profumo si perde all'infinito. Risveglia i vecchi ed i grandiosi amori, in ciel vedi volar la rondinella. Dal rosso al giallo sbocciano i fiori, canta le valli pur la pastorella. Dove ti volti sembra una pittura, la donna si rifà graziosa e bella, con vaghe forme della sua figura, tutta smagliante d'una gran modella. Tutto questo ci dona la natura, in primavera che tutto vermiglia, anche chi dorme in alto e giù in pianura, che dal letargo ritorna alla famiglia. Canta l'uccel del bosco al biancospino, il pettirosso con la capinera, splende di raggi ogni buon mattino, più sorridente ritorna la sera.
bravo Arturo, bravo.
Salvatore, Arturo con questa poesia fa risvegliare la natura. Sembra che si sia risvegliato anche lui, insomma.
Sì, 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 ancora si, il si nostro sente... Arturo è un uomo pieno di vita e di arte, come artigiano edile e come artigiano del verso. Che scrive molto bene.
Che
sì.
Di primavera ne ha trascorse, insomma.
Quantunque, l'ho incontrato giorni fa che sono stato su Gerardo Proietti, no?
Voleva raccontare un piccolo aneddoto.
Voleva raccontare pensiamo alla poesia.
Pensiamo alla poesia, il nostro Gerardo ci racconterà poi un fatto dopo, vero? Sboccio miracoloso di primavera, il candido bocciolo del magnolio d'improvviso mi si è aperto davanti, come il bambino che mostra con orgoglio il suo nuovo giocattolo ai passanti. È bello vedere schiudersi un fiore al primo tepido sol di primavera. È come un atto gentile di amore che invita l'animo alla preghiera. Mentre che lo guardi incuriosito, sembra che si schiuda per te solo e ti fermi a pensare divertito, ringraziando quel candido bocciolo che apre i suoi petali al sole e dall'api curiosa e visitato sorride dalla fratta o dalle aiole cantando un inno a chi lo ha creato. Bellezza è la divina ombra d'un fiore, bellezza che intenerisce il cuore.
Salvatore.
Questa era la poesia di Gerardo Proietti.
No, no, questa era la poesia mia.
Era la poesia di Salvatore
Gerardo
Coppoli.
Gerardo Proietti la diremo dopo.
D'accordo. Continuiamo con il tema la primavera e troviamo la poesia di Dario Rossi intitolata Ispirazione e poesia. Se durante il macinio del tempo per una biglia nel giorno la madia rimanesse vuota, la brocca asciutta all'angolo dell'ombra e l'ulivo nel campo non allegasse il frutto, se nel penero dell'amore per improvviso scarto si slegassero i nodi o il porcospino della mia umiltà tra le foglie dell'alba non ritrovasse dell'antro il liquario, se la mansuetudine sparisse dal volto di mio figlio per un madore di stizza malcelata ad un puntuto rimbrotto, io, signore, mi genuflutterei lo stesso che prima o poi ricalerà il normale. Ma se mancasse a questo stanco cuore il cerchio d'acqua di ispirazione e canto e la poesia languisse sotto le ortiche della sterilità, non crederò più, o signore, a Lazzaro che tu hai risuscitato. Bene, ecco, io vorrei commentare con te, Salvatore, questa poesia. Cioè, secondo me, sembrerebbe che Dario non credesse più ai prodigi di Dio, ai prodigi divini, quando dice, non crederò più, oh Signore, a Lazzaro che tu hai risuscitato. A me sembra invece una negazione che ha già una risposta affermativa, proprio perché la poesia non può languire sotto le ortiche della sterilità.
Cioè, così è la mia interpretazione. Ma se mancasse a questo stanco cuore il cerchio d'acqua di ispirazione canto e la poesia languisse sotto le ortiche della sterilità, non crederò più, oh Signore, a Lazzaro che tu hai risuscitato, che quella pura della resurrezione è la più alta poesia, cioè il ritorno dalla morte alla vita, no? E il nostro Dario quindi non solo non crede, perché la vena sua poetica è sempre più attiva. Quindi... dice, e la poesia languisse sotto le ortiche dell'austerità. Lui le ortiche dell'austerità non le conosce proprio niente.
Perfetto.
Anzi, quindi... è tutta erba verdeggiante.
Quindi ecco,
mi conforta. È una vena rigogliosa.
Mi conforta questa tua interpretazione, perché conforta appunto la
io
mia.
Io credo che sia da interpretare così.
Certo. Purtroppo abbiamo, purtroppo...
i temi sono finiti.
Ecco, sono terminati i temi. Comunque...
ascoltiamo un bel disco, va bene?
Ascoltiamo.
Certo.
Un po' di musica. Ebbene, questa era la musichetta.
E
ed ora
musica.
Partiamo con che cosa, Giovanni?
Con i quadretti che sono, lo ripetiamo sempre, però speriamo naturalmente di non dolervi, di non stancarvi con questa nostra, con questa nostra interpretazione della cosa. I quadretti sono il clou proprio della trasmissione.
La
sostanza vitale della trasmissione. Il primo quadretto che troviamo è quello di Dario Rossi con Palline di Coccio, una storia di ieri. Nel fondo d'un cassetto ho ritrovato, tra fogli vizi, un vecchio coltellino, una biglia di coccio colorato, smarrita in un sacchetto cinerino. Nel palmo della mano l'ho adagiata, rotonda, rossa, ancora immacolata. E dentro gli occhi il rezzo del passato è ritornato a rivivere d'incanto i giorni di quel tempo fortunato, quando la vita dava tanto al tanto, quando bastava una pallina sola a rendere festoso il dopo scuola. Non un genio prezioso, una pallina di coccio colorata da ramanto, e mi ritrovo nella via Gillina con nei portoni di grilletti il canto. Dalle finestre di gerani un coro, comari sulla scala nel lavoro. Una balilla lucida ed asceta, molleggiando rimbalza nella scia, rapida scorre, simile a cometa, l'attonito di bimbi mena via. Nessuno sguardo tiene al suo confronto, quando sui vetri ai lampi del tramonto. E la vecchietta, ruvida e dicente, che guardinga attraversa la piazzetta con la bocca scarnita senza un dente. E Lisa squarcia, viene alla fraschetta, la lunga veste spazzolata e nera, a sentore di vento e di brughiera. la fontanella mira il passerotto per il ristoro dopo un giorno duro tra campi di fien greco. Quindi Chiotto le penne arruffa e vola sopra il muro ad occhieggiar tra il bruno dei mattoni il giallo fulminante dei limoni. Una pallina, e le mie grida sento sotto i ligustri in fondo alla boccetta, legate ad altri suoni di portento quando facevo palmo o la buchetta ebro centravo o con la spaccarella battevo l'altra biglia tenerella. Una pallina s'attendeva il giorno fare fagotto e mentre il primo approccio dell'ombra rada disdegnava intorno davamo conto alle biglie di coccio riponendole in sacca più sicura se saldata alla logora cintura. Sovente dal malchiuso d'una porta dei versi del dialetto romanesco fiatati da una voce non distorta dal verseggiar cantilenato e fresco imbrigliavano il gioco a noi bambini il declamare di Carlo Valentini. Sonori giochi d'altri tempi andati, storie di ieri, mentre il giorno incalza, il plettro lascio, gli anni son passati come il lento disfarsi d'una calza.
Dario,
bravo, bravo.
Dario Rossi quando ricorda appunto il gioco delle palline,
il tempo della fanciullezza,
in quel della boccetta.
Giochi semplici, a nocciole di pesca, a castelletta, a battimuro, a piccolo trottola come si chiamava, eccetera, a ruzzola, a pinguozzo, che ci vede a pinguozzo che sarebbe stato quello di mettere un bastoncino sopra un sasso, la levata e poi dare una botta e farlo andare lontano.
A Roma si chiamava la nizza questo gioco.
La nizza.
La nizza o la lippa, mentre qui appunto a Cerveteri il pinguozzo.
Pinguozzo.
Prego Salvatore.
E adesso appunto nei tempi antichi passiamo ai tempi non tanto antichi, ma sempre come quella di Dario e precisamente Casal di Guitti. Che sarebbe il casale di San Paolo. I resti si vedono ancora sopra il nuovo campo sportivo, in cima alla collina. Sono tre persone che parlano. Io ho messo un nome così. Rosa, Anita, Arturo. Rosa racconta. Soita a lavorar casal di Guitti, dove ci son gagliardi giovinotti, con le ragazze belle fanno i dritti, le accarezzano o danno i pizzicotti. So poveracci, perciò chiamati guitti, e spesso tra di loro fanno a cazzotti per conquistare le monellette belle come fa il toro con le vaccarelle. Risponde Anita. Queste parole tue son molto belle, ricordano quel tempo ormai lontano quando le nostre madri, ancor monelle, non si davano smalto sulle mani, ma erano forti, brave e snelle, e lavoravano al monte come al piano, povere di panni e di quattrini, ricche di fede, di figli e nipotini. Replica Arturo, tu parli dritto al cuore e ci indovini, ricordandola la miseria antica, ci commuovi con questi pensierini e delle mamme l'eroica fatica. Noi ritorniamo, piccini piccini, quando la miseria c'era mica, si faticava già da piccoletti, poco era il pane, niente i confetti. Bravo,
allora
bravo,
Salvatore,
bravo,
cosa Salvatore. Vuoi dire con questa poesia?
Io l'ho fatta soprattutto per i piagnoni e gli scordarelli, cioè quelli che se lamentano sempre del tempo di oggi, dice era meglio quando si stava peggio, non era meglio per niente, perché prima questi poveri giovani, maschi e femmine, anzi dei ragazzini, lavoravano a brutto muso, prendevano poco e poi c'era pure la malaria, no? In tutti i casi, e poi dormivano pure a Casal de Quitti, che sarebbe il casale sopra il campo sportivo, di cui lì c'era un grande convento, c'è la chiesa ancora, no? La chiesa senza tetto, eccetera, ma si vede che era la grande, un grande convento con una grande chiesa. E lì dormivano che venivano da lontano questi poveracci, dalle Marche, dall'Abruzzo, oltre a quelli cervetrani, vero? E lì naturalmente, oltre che dormire male, divisi dagli attrezzi di lavoro, sopra la paglia, vero?
Come gli animali.
Gli animali, purtroppo la condizione era questa.
Però Salvatore, ecco, era una vita grama, come tu dici, una vita grama, una vita senza speranza, una vita piena di lavoro, con naturalmente poco guadagno. D'altra parte però chi dice si stava meglio ieri, evidentemente si riferisce al modo, diciamo così, al contatto, al rapporto umano, a quei valori che oggi sono scaduti, che evidentemente si riferisce a quei valori che una volta erano presenti e ben alti, diciamo così, nella vita, cioè i valori della patria, della religione, i valori della famiglia, dell'amicizia. Quindi ecco, evidentemente chi dice prima si stava meglio certamente non si riferisce alla vita grama che si viveva, ma a quei valori che oggi purtroppo in questa società caotica sono scomparsi.
Non bisogna essere pessimisti, perché dice l'inquinamento dell'aria, alla radio, alla televisione, tutti si lamentano dell'inquinamento, chi va qua, chi va là. L'inquinamento dovrebbe portare l'accorciamento della vita. E invece la vita si è raddoppiata, perché la media della vita di allora era di 40-45 anni. Poi a mano raggiunto i 50, adesso la media della vita è 70 anni, 72-73 anni.
Quindi per Salvatore tutto è positivo.
L'inquinamento, ecco. L'inquinamento esiste fino a un certo punto. Il vero inquinamento d'allora era la mancanza di igiene, il mangiare poco e lavorare troppo.
D'accordo, d'accordo. È la tesi, diciamo così, che supera la tesi, diciamo così, futuristica di Salvatore Copponi. Ritorniamo ai nostri quadretti e troviamo una poesia intitolata appunto, scusate l'assonanza, Ritrovo. Ecco, intitolata Ritrovo di Arturo Meucci. Se alle parole fiorirà una rosa, sarà per noi più bella del giardino, l'albero giallo all'ombra di mimosa, di ritrovarci tutti un bel mattino. Il sogno è la legnara, qui vicino, e il sospiro vola e va lontano, per l'anziano e riposa il suo declino, il ritrovo più bello al colle e al piano. I pini secolari stan ridendo, si scuote cerveteri, e il cervetrano canticchia nel pensar chi sta piangendo, più sorridente vede il paesano. Pietro, Peppe, Mattia e Sabatino, Augusto, Giulio, Armando con Teodoro, son tutti presi lì sotto quel pino, e il parlottar con le parole d'oro. Tutti sono scappati dal vaso di Pandora, con tanta forza fino in lontananza, ma non trovando mai l'ultima ora, dentro è rimasta solo la speranza. Dolce speranza a chi non ha più 20 anni, dolce ritrovo ad un'età matura, buttando nel cassetto i vecchi panni, speranze e amor finché vita dura. Anziano, pensionato, sii presente e più giulivo rispondi all'appello, in fin di conti non ti costa niente e tutti uniti sarà ancor più bello. Al pensionato sarebbe un grande sogno il passatempo alle infinite ore e svagare il cervello al suo bisogno respirando il profumo d'ogni fiore. Chi è nato qui non può dimenticare dove ha passato la sua fanciullezza, quando al di là ognuno dovrà andare, con la sua mano lascia ogni carezza. Lo so che gli anni passano veloci, nei nostri cuori c'è tanta tenerezza, pur se amare la nostra croce, pure in vecchiaia c'è tanta bellezza. Il gran sentir di voci e di parole, un gran pensiero in testa mi martella, non vedo l'ora che rispunti il sole e risentir l'intrepida favella. Non so se è verità quel che si vuole, non so se giusta sia la gran novella, oppur se son semplici parole, ma questa frase assai graziosa e bella. Lo vedo già che il tempo sta correndo, la buona volontà è una cosa sola, Qualcosa in verità si sta muovendo, speri anche in questa ancor non sorvola. Il motto scriverò. Vegliardi allora, tutti coloro sopra i 60 anni, e nei grandi anziani ogni parte infiora, sempre vegliardi fino agli 100 anni.
Arturo. Sei d'accordo su quello che dici?
D'accordo, anzi, capita proprio a proposito come il calcio sui maccheroni, perché oggi, 28 marzo, è il compleanno di Brandolini Guerrino.
Infatti noi uno ce l'abbiamo più... segnato, vedi, qui sopra.
Ah sì, bravi. Uno dei più vecchi di Cerveteri, un valoroso ex combattente.
Un vegliardo, come dici?
Un vegliardo, sempre in gamba, vero? Ascolta Brandolini... Naturalmente forse sarà a dormire, non ci pensi. Voglio fare auguri da parte di Raggi di Acere, Brandolini Guerrino, che nacque a Cerveteri il 28 marzo 1894. Cavaliere di Vittorio Veneto, era caporal maggiore del primo reggimento artiglieria campale pesante nella guerra 15-18. Caro Guerrino, ex combattente, alle battaglie tu fosti presente della prima gran guerra mondiale e alla vittoria dispiegasti l'ale. A 91 anni sei arrivato, cavalier di Vittorio Veneto stimato. Da Raggio Cere noi ti salutiamo e molti anni ancor ti auguriamo.
Con questo augurio a Brandolini,
lo merita questo,
a Guerrino Brandolini,
nostro ex combattente cavaliere di Vittorio Veneto, Guerrino.
Ecco il quadretto. Dunque, ecco il quadretto di Cerveteri,
ecco,
cioè fa anche questo il quadretto, vale a dire ricorda i vecchi cerveterani, i vegliardi che hanno fatto la storia di Cerveteri,
certo,
combattendo per la patria.
Combattente, combattente, abbiamo fatto mettere il nome di tutte le vie nuove di Cerveteri. Ai 76 caduti delle guerre, 41 della Grande Guerra, 15-18 e 36 di queste guerre. Abbiamo fatto mettere il nome
alle vie,
nuove vie, diciamo, per ricordare questi giovani. Noi li consideriamo come vecchi, per tutti giovani, dai 20 ai 30 anni il massimo. Quindi sul fiore della vita.
E il quadretto di Cerveteri nel programma Musica e Poesia è importante perché... ai cervetrani fa ricordare le cose belle dell'antica Cere, fa ricordare i vecchi personaggi. A chi non conosce queste cose le fa conoscere, insomma.
Bene, dunque,
quindi, ecco l'importanza del
belle quadretto. Parole, ma questa trasmissione è musica e poesia, quindi
deve andare avanti.
Un po' di musica fa sempre bene.
D'accordo.
Eccola qui. è finita, ah, però... come si dice, e allora a questo punto...
Gli amici se ne vanno, ma gli amici,
no, gli amici sono qua.
Ecco, va avanti il programma, tanto è
va avanti al come... programma di, della canzone Poesia Napoletana. E abbiamo ancora Salvatore Di Giacomo che ci presenta, così ci presenta. So io che presento la poesia di Salvatore Di Giacomo.
Il grande Giacomo!
Capomacchia?
No, pazienza.
Presente io sono... il grandissimo Giacomo.
Salvatore Di Giacomo.
Ok, vediamo un po'. Dindo Giardina, questa è la poesia, ascoltiamo.
Dindo Giardina. Avilà, vestuta rosa, e assettata non si dive, ricciatanna sta dorosa e leggera aria d'aprile. Con libra vier tenzine, con braccia abbandonate sotto vede mandarine, sola Emilia sta. Caggia fa, ma costo? E quasi arrivata le son quella, core mio, con quanta vase te volesse salutare. Non mi vede, non mi sente, legge, non si muove. E io incantata adengamente camminando in coppa all'ove. Ah, sta vuota. E mi, che legge? Tu cassive. E a dove si ma costavo legge. Per fa che? Ed abbraccia. State, siente. Io libro in terra cada aperta. Essa se scansa. E se vos osere m'afferra rire strilla. No. Nella certa, se fermata e ci guarda tutte due, se sarà scandalizzata, se sbatta a goda e se ne fuie.
Questa era la poesia.
Dindo Giardino.
Oh, e qui era una scena d'amore e una lucertola si era scandalizzata addirittura. Cose dell'altro mondo.
Il mondo, no, non cose dell'altro mondo, il mondo di Salvatore Di Giacomo.
Di cento anni fa.
Che pensiero, Che si scandalizza pure la lucertola.
La lucertola.
Chissà cosa stessero a fare.
Oggi invece...
Manco le serpente.
Oggi davvero hai detto bene. Dunque, la poesia napoletana di Salvatore Di Giacomo ha aperto quello che è il tema delle varie. Ecco, abbiamo poesie di ordine vario, di tema vario. La prima di queste poesie è quella di Pina Giardini, intitolata La sposa. Piena è la mente di teneri pensieri, colma è la notte di ansie e di paure, agitata e tesa nel letto sospirosa, come gocce di flebo passano le ore. Il mattino sveglia ancor ti trova, e fiori e veli su di te si posan, come regina t'adorna d'ogni parte, e una lacrima scivola furtiva sulle gote tue incipriate, e affettuosi baci di bocche tutt'intorno. Auguri sposa, oggi è il tuo giorno, auguri sposa, oggi sei la più bella. Giardini, bravissimo.
Bravo Pina, sei ritornata a noi, finalmente.
Ci ricordo qualche cosa, Pina. L'anno scorso
le fettuccine al Nazicarello e tanti altri manicaretti.
Adesso stiamo in Quaresima, ma in tutti i casi rimaniamo lo stesso.
Ah sì?
Non vorremmo essere scortesi, non vorremmo essere, come dire, pedanti o petulanti o questuanti, ma insomma noi ricordiamo l'invito.
Mi sa che adesso sta in dieta, Pina.
Dici?
Perché vedo che la vena... è debole, ha capito?
Ma noi
finalmente ritorna da noi, ci fa piacere.
Salvatore, noi ci proviamo. Rivolgiamo ancora l'invito, anche se lei lo ha fatto poetico.
Prima faceva certi beveres, suo parlare te culinaria, eccetera, eccetera.
Ma quello fu sotto carnevale, questa cosa.
Ha fatto passare il carnevale, però adesso.
Ma
insomma, in tutti i casi ve ne è sempre fatta.
Ma certo.
Siamo rimasti comunque sempre col desiderio delle fettuccine alla Nazicarella.
Giovanni.
Vabbè, Salvatore, a te.
Allora. A proposito di queste disgrazie che succedono, alluvioni, eccetera, eccovi qualche cosa. intitolata Tagliate, tagliate, che pure qui a Cervete li tagliano, su spiano. Ogni anno puntuale l'alluvione porta all'Italia lutti, distruzione, case sventrate, campi devastati, lacrime, morti e poveri sfollati. E dopo l'alluvione puntuale sopravviene la tassa addizionale per reperire fondi immantinente onde aiutare la sinistrata gente. Strilli, grida, discorsi, visitini e sopralluoghi sono senza fine. A mano che la terra asciuga, ciascuno pian pian prende la fuga. Ritorna il sole, splendono le stelle, sui verdi prati brucano l'agnelli, il fiume scorre calmo nel soletto, rosseggia sulle case il nuovo tetto. I miliardi che furono stanziati per aiutare tanti sfortunati vengono dati col rallentatore come la medicina del dottore. Il tempo passa e l'uomo non se ne avvede, mentre il vento sotunno riede. Ricomincia la solita canzone, saripa il fiume e c'è l'inondazione. E con l'acqua c'è sa da ruga a fuoco, che l'acqua è peggio assai peggio del fuoco, perché col fuoco tu, se te ci sforzi, con le pompe ci arrivi tu a smorzarlo, ma l'acqua, dimmi un po', con che la smorzi? Dice il Telussa, e io aggiungo poi e ritorno a discorrere con voi. C'è la difesa contro l'alluvione, che si ripete ormai ogni stagione, dice la gente, triste e sbigottita, che teme per la roba e per la vita. Contro forza maggior non giova l'arte, e di colpa l'uomo alla sua parte, tagliò l'albero al monte, al colle, al piano, scioccò, bruciò, ed ora piange invano. Tolto alla terra il naturale ombrello, ogni ferita diventa ruscello, che nel gran fiume il limo trascinò, ne occupò il letto e il fiume staripò. I bianchi fagi, gli elci verdi annosi e pioppi snelli e abeti risinosi caddero ad uno come soldati da crudele nemico giustiziati. Sacre le selve era nell'antico, e salvezza del Pià dal colle aprico, da quanto sono state massacrate, le nostre zone sono alluvionate. Fortuna che gli etruschi ceretani lasciarono il paese ai cervetrani sopra un poggio di tufo ben squadrato, che dall'inondazione fu salvato, perché il suo fiume scorre nella gola della ridente valle della Mola. E l'altro suo focoso torrentello scorre sicuro lungo il Manganello.
Salvatore Pompone. Una poesia ecologica.
Sì, bisogna salvaguardare la natura, tagliano olive secolari, eccetera, tagliano tutto qui.
Ci tagliano pure la capoccia a noi.
Speriamo di no.
Che ci fa? Non mica la bruciano.
Allora. Parlava dell'alluvione Salvatore Copponi, Dario Rossi parla dell'inferno, dell'inverno. L'inverno sarà. Solo con te legherò i miei giorni al fascio delle illusioni. Solo con te proverò a saldare il mio corpo al rostro della sera. L'inverno sarà un guerriero ghiacciato dal cavallo di fiato. Noi, un desiderio scampato al naufragio del mondo. E dalle tacche del pendolo ricercheremo le fuggevoli ombre della nostra esistenza con il cuore per guida. L'inverno sarà un fiore incompreso che non riesce a specchiarsi nel giorno del fontanile. Noi, una scacchiera di spiaggia dal mare di poesia.
Bene, 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 Dario.
gennaio.
L'inverno sarà.
E adesso una scherzosa poesia di Gerardo Proietti sopra il suo paesello vicino Spoleto, Colle Risana, che già dal nome è tutto un programma. Cioè si risana lì, se si va. I compagnucci o rodomonti, cioè quelli che si vantano sempre, che al tempo suo si vantavano, no? Ponziano di Loreto, che è un somaro, c'ha un somaro che corre tutto l'anno per diletto, di corse, ne avrà perse un centinaro e tutte quante per svantaggio netto. Ha un amico, di nome Adolfetto, ma questo è un cacciatore di cartello, non è capace d'ammazzare un merlo e nemmeno sa ferire un passeretto. Ivolo Toni è un loro amicone, ma questo è un cacciatore di beccacce, mosche, zanzare, ha fatto certe cacce ed ha ammazzato pure un formicone. Renato Di Fagiolo è un inventore e fra gli amici vuole stare a galla, accende il fuoco e in un paio d'ore trasforma l'acqua fresca in acqua calda. Sperare questi, con questi è speranza vana, ti petti senza senno e sbacconcelli. Che vischere che caccerà Colle Risana, certo per questo ci penseranno i belli.
Bene, bene, Gerardo.
Bravo, Gerardo nostro.
Gagliardo e tosto. Dunque, allora la parola a Johnny, vai Johnny.
La poesia è di Arturo Meucci, intitolata con un nome meraviglioso, Mamma. Mamma, non mi stanco di guardarti ancora. Domani è la tua festa, la festa di tutte le mamme del mondo. Ed io son pieno d'amore per te. Mamma, stringimi, voglio sentire il tuo tepore, il battito del tuo cuore. Mamma, mamma mia, nel tuo sguardo c'è ancora la fierezza, il valore intrepido, il bene, l'amore. Noi figli sapremo compensarti. Domani è la tua festa, mamma.
Bravissimo.
Un pensiero dolcissimo per questa mamma, figura meravigliosa che è la mamma.
Allora Salvatore, puoi andare.
Qui dal non diciamo vecchio Arturo passiamo al giovanissimo Amase Antonio Letrusco con questa poesia intitolata L'uomo. Sotto l'inferno roente l'uomo, sdraiato tra i solchi, abbraccia la terra bruciata e mangia le zolle impietrite, striscia col corpo e accarezza le piante seccate dal sole, le foglie distrutte, annerite, e non riesce più a parlare, e sorride disperato con le lacrime negli occhi, senza mettere un lamento, tormentato dal sudore. Si pulisce dalla bocca qualche briciola di terra e alza gli occhi verso il cielo, che rimane indifferente. Poi s'abbatte dentro il solco, secco, con le sue piante, e rimane ad abbracciare quella terra senza fiori.
bene, 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 bene.
Bravo, è un po' pessimista, mio ex alunno Antonio, è in questa pessimista. Poesia, però so pensieri che passano.
E non so, vogliamo
il programma Giacomo è musica e poesia.
Allora, ascoltiamo un po' di musica.
Anche se l'ascoltiamo, diciamo così, insieme alle poesie, però un disco...
Ci vuole, eccolo qua. Mi aveva capito di che si trattava, della stangata.
La stangata è il punto, il film e questa musica ce lo ricorda, un film spettacolare, un film divertente.
Bene.
Torniamo alle nostre poesie e troviamo Luisa Cervetrana con la sua poesia intitolata Parlano tra loro. Se aguzziamo l'attenzione Se tendiamo l'orecchio, udiamo il pissi pissi delle loro voci fitte e sommesse, e sentiamo anche che si fanno delle promesse. Quando il soffio del vento diventa leggero e ci sfiora la faccia, è uno di loro che ci passa vicino. Il loro parlare è un bisbiglio di uccelli. Che dicono? L'etrusco ha una lingua oscura. Però noi discendenti afferriamo quei pochi vocaboli che la filologia ha svelato. Infatti una coppia litigante dalle loro bocche udiamo, il marito alla moglie che la tratta con la parola Arimos, alias scimmia. La notte nel silenzio non ci fa altro che udire un gran vocio, e non sono altro dei vicini etruschi di tomba che non fanno che parlare tra loro. Luisiana Cervetrana con Parlano tra loro,
riferendosi
ai dialoghi, riferendosi ai colloqui degli etruschi, quindi parla degli etruschi e lei sente, sembra...
Capisce pure gli etruschi, guarda che è una cosa importantissima in quanto sembra... la lingua etrusca è indecifrabile.
Ecco, infatti sembra che le loro voci, Luisiana le senta, tant'è vero che l'etrusco ha una lingua oscura, dice appunto. Allora,
Abbiamo...
Allora abbiamo Salvatore con la sua poesia che c'è in mano. Vediamo un pochettino.
Ecco, abbiamo... Sì, è arrivata, Ce n'abbiamo anche un'altra. Ce n'abbiamo
sì, ma no... Lui voleva che leggessimo quella lì, ecco.
Allora, puoi leggere questo, Salvatore, io poi posso leggere quest'altra. Tu che l'hai già studiata.
L'hai già studiata, bene.
L'hai già ripassata.
Vai, Salvatore, a te la parola.
Questa è bella, questa è di Salvatore Caroccetto, qui presente, oriundo siciliano. Oh. Io l'ho fatta tutta a piedi.
Oriundo? Eh già, lui è siciliano, vero?
Oriundo.
È un oriundo.
Della bella Sicilia, tutta a piedi l'ho fatta io. Se ognun potesse avere... Se ognun potesse avere per sé quello che vuole, immagina il piacere. Immagina il piacere aver casa al belvedere, con giardino e bellaiole, ed annesso anche un podere. Un'auto sempre nuova, una motobarca nel porto, una stia con polli ed ova, ed un aereo all'aeroporto. Il frigo sempre pieno. In dispensa ogni conforto, nel gradaglio farina e fieno, e la verdura nel tuo orto. Immagina il piacere, poter andare dove ti pare, nell'inverno sulla neve e l'estate sempre al mare. E sia al mare sulla neve, resta lì quanto ti pare, col fardello sempre lieve, con gli amici a folleggiare, coi capelli biondi o neri, resta sempre come sei, essere oggi come ieri, lo volessero gli dèi. La tua donna bella ed altera, e tu l'uomo alto ai tante, mentre salte la barriera, baldo forte, assai prestante. Poter fare apparire il mare, sparire il mare, evitare gli incidenti, e con siero naturale far guarire il mal di denti. Se ognun potesse avere per sempre tutto questo, immagina il piacere, ma ahimè, mi guardo attorno. E vedo in giro mendicanti con le scarpe tutte rotte, ciechi, sordi, claudicanti. Altra gente è senza casa, tanti son senza lavoro, e c'è chi ha perso l'intelletto, la morale del decoro. Per la seccità e la fame le persone stanno morendo, e altri handicappati avviliti stanno vivendo. Vedo questo e me l'attristo, e non desidero più tanto. Stavo in sogno ed or son desto, già è svanito in me l'incanto. Chiedo a Dio solo tre cose. Primo, che ci sia di che mangiare. Secondo, un tetto che dal freddo ci ripari. Terzo, la salute. E per il resto lascio fare. Però, se ognun potesse avere per sé quello che vuole, immagina il piacere.
Salvatore,
questa è ottima, questa è la poesia che esprime il pensiero di ciascuno, vero? Che tutti vorremmo avere questo, vorremmo avere quell'altro,
abbiamo
abbiamo la bicicletta, vorremmo avere la motocicletta, c'abbiamo la motocicletta, abbiamo la macchina, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, e bisogna però accontentarci, per il piacere, c'è pure il piacere di accontentarci di quelle poche che cose che abbiamo.
A dire il vero, Salvatore ha ripreso una tematica che già negli anni, credo, gli anni 30, gli anni 40, era stato espresso con una canzone.
Se potessi avere...
Ecco, hai capito subito.
Mille lire al mese.
Di che cosa stavo
parlando? Con mille lire, manco un pacchetto di segreti, ci compare.
Hai capito subito a cosa volevo riferirmi. E se potessi avere, se ognuno potesse avere quello che vorrebbe, naturalmente, non lo so, sarebbe un piacere, sì, però
certo,
non possiamo averlo.
Allora,
Salvatore è venuto a farci visita, Salvatore Caroccetto, proprio... con la speranza e la preghiera di declamare quest'altra sua poesia, e noi naturalmente siamo qui per accontentarlo. La poesia riprende appunto una trasmissione molto nota in questi ultimi tempi, promossa da Rai 1, è A Bocca Aperta, condotta appunto da Funari. A Bocca Aperta è una trasmissione seguita
fortissima,
dove ognuno può dire la sua su un problema, appunto, posto da Funari. Ci sono dei gruppi di persone che la pensano in modo diverso dall'altro, e lì ne sentiamo davvero di cose. E sentiamo invece cosa ne pensa di questa trasmissione, di questa a bocca aperta, Salvatore Carroccetto.
Vai.
A bocca aperta è della TV un programma strano, dove c'è un uomo che te inventa una questione, poi invita il pubblico a farsi un'opinione e dedì quello che pensa in modo urbano. Gli spettatori sono divisi in due settori, costomo e mezzo che fa il moderatore. Poi si mettono a parlare, però con tale ardore che non riescono più a calmarsi i bollori. S'insurtano, s'offendono, con tanta agitazione, che te vogliono far credere, con le loro sparate, che chi strilla più forte c'ha ragione. Fra chi più strillava, una se dava l'aria dell'esperta, però a furia di strillà ne disse tante de cazzate che me la so davvero a bocca aperta. Salvatore Carroccetto, che ha ripreso, appunto, ha voluto parlare di questa trasmissione a bocca aperta.
Dire come sono successe le cose.
Noi siamo rimasti a bocca aperta perché, Giacomo? Perché tu ci stai facendo cenno che purtroppo la trasmissione è terminata. Infatti Salvatore è a bocca aperta, come per dire, possibile, già abbiamo finito.
Fortuna che c'è tutte le mosche, perché a bocca aperta.
È arrivata la sigla.
È arrivata la sigla, purtroppo non ce ne siamo accorti, come sempre del resto.
Abbiamo verso la settimana santa.
Il tema, diciamo, è sempre lo stesso, la Pasqua.
Sì. La Pasqua, la primavera, la settimana santa, insomma. Voi, carissimi poeti, avete, diciamo così, tanto spazio per scrivere, sì, tutte le motivazioni che volete.
Io vorrei fare ancora un invito a tutte quelle persone che, come diceva Copponi l'altra volta, siamo tutti poeti. Chissà quante persone, signore, signori, bambini, signori, ci hanno le poesie nel cassetto, tiratele fuori, portatele qui alla radio.
Eppure non sfogo,
infatti, Salvatore Carroccetto ne è un esempio. Ha preso la sua poesia dal cassetto e ce l'ha portata di persona.
Va bene, allora, noi con questo augurio, vero, che ci arrivano le poesie da questi nuovi poeti, vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Per giovedì santo.
Vi saluta Salvatore,
Johnny
e Giacomo.
E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.